Benvenuti al Daily Digest di martedì 3 febbraio. Oggi parleremo di Fantasialand, l'ingegneria della compressione. Arkim, il tempio dei solstizi maltesi. Energia osmotica, la blue energy degli estuari. Antonio Pacinotti e la generazione di corrente continua, e Pestum, la continuità greco-romana. Iniziamo. Fantasialand, l'ingegneria della compressione. Fantasialand, circondato da zone residenziali e protette, non può espandersi orizzontalmente. La soluzione? Costruire sopra e dentro se stesso, creando montagne russe che attraversano hotel e scenografie in un capolavoro di ingegneria della compressione spaziale. Il vincolo come motore di innovazione situato a Brühl, vicino a Colonia, Fantasialand si trova in una posizione geografica complessa, circondato da quartieri residenziali, aree protette e vincoli urbanistici severi. A differenza di parchi come Disneyland Paris o Gardaland, che possono espandersi su terreni adiacenti, Fantasialand non ha possibilità di crescita orizzontale. Questa limitazione apparentemente paralizzante si è trasformata nel suo più grande vantaggio competitivo. La risposta del parco è stata radicale: costruire verticalmente e nidificare le attrazioni in strutture sovrapposte. Questo approccio ha generato densità di esperienza senza precedenti, dove ogni metro quadrato è utilizzato per creare immersione. L'area Rookburg rappresenta il culmine di questa filosofia progettuale, un ecosistema steampunk in cui hotel, ristoranti, negozi e montagne russe coesistono nello stesso volume architettonico. FLY, il primo flying launch coaster al mondo FLY, prodotto dall'olandese Vekoma, è il primo flying launch coaster mai costruito. La sfida ingegneristica principale risiede nel sistema di seduta rivoluzionario. Gli ospiti caricano seduti lateralmente su sedili che assomigliano a quelli di una moto, poi i sedili ruotano di 90 gradi portando i passeggeri in posizione prona, a pancia in giù, simulando il volo. Questo meccanismo di rotazione deve essere bloccato in modo sicuro e ridondante per resistere alle intense forze del lancio magnetico LSM che accelera il treno da 0 a 100 km orari in pochi secondi. Ogni sedile ha sistemi di blocco multipli indipendenti, meccanici, idraulici ed elettronici. La certificazione TÜV tedesca ha richiesto test di resistenza estremi, inclusa la simulazione di guasti simultanei di due sistemi su tre, garantendo che il terzo mantenga comunque i passeggeri in sicurezza. Integrazione alberghiera. Dormire dentro le montagne russe l'hotel Charles Lindbergh rappresenta una prima mondiale nell'ingegneria dei parchi a tema. Un hotel costruito letteralmente dentro il tracciato di montagne russe operative. I treni di FLY sfrecciano a pochi metri dalle camere degli ospiti, passando sopra, sotto e attraverso la struttura alberghiera più volte durante ogni corsa. Il problema acustico e vibrazionale era monumentale. I calcoli strutturali dovevano garantire che le vibrazioni trasmesse dai binari non si propagassero attraverso l'edificio. La soluzione adottata include binari riempiti di sabbia che assorbe le vibrazioni ad alta frequenza, supporti in gomma elastomerica tra i piloni del coaster e la struttura dell'hotel, e camere con tripli vetri acustici. Ogni stanza è stata testata acusticamente durante le corse di prova per garantire livelli sonori inferiori ai 40 decibel durante la notte. Le schermature acustiche non sono pannelli generici ma sono integrate nella scenografia steampunk, tubi di rame falsi, ingranaggi decorativi e pannelli in rame brunito nascondono materiali fonoassorbenti avanzati. Questa fusione di estetica e funzionalità rappresenta l'apice dell'ingegneria civile applicata all'intrattenimento. Densità esperienziale e futuro dei parchi urbani. Fantasialand dimostra che la limitazione fisica può stimolare creatività superiore. La densità costruttiva di Rookburg supera quella di qualsiasi altra area tematica al mondo. Ogni metro quadrato ospita attrazioni, scenografie, servizi o percorsi pedonali sovrapposti su tre livelli. Questa efficienza spaziale sarà probabilmente il modello per i futuri parchi a tema urbani, dove il terreno disponibile è sempre più scarso e costoso. Altri parchi stanno già studiando l'approccio di Fantasyland. Tokyo Disneyland ha annunciato espansioni verticali, e Universal Studios. Singapore sta esplorando montagne russe integrate in hotel. La lezione di Brühl è chiara: quando non puoi espanderti in larghezza, costruisci in altezza, in profondità e in complessità architettonica. Fantasyland ha trasformato un vincolo geografico in un vantaggio competitivo, dimostrando che l'innovazione nasce spesso dalla necessità. L'ingegneria della compressione spaziale applicata a Rookburg e FLY rappresenta non solo un traguardo tecnico, ma un nuovo paradigma progettuale per i parchi a tema del XXI secolo, dove l'immersione totale richiede soluzioni architettoniche audaci che sfidano i confini tra intrattenimento, architettura e ingegneria strutturale.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Arkim, il tempio dei solstizi maltesi. Arkim, sulla costa sud di Malta, ospita il megalite più pesante dell'isola, 57 tonnellate di calcare corallino. Durante il solstizio d'estate, il sole illumina l'altare principale attraverso un'apertura ellittica con precisione astronomica millenaria. Il megalite record è la tecnica costruttiva Arkim, il cui nome in maltese significa pietre erette. È un complesso templare megalitico situato sulla sommità di una collina che domina la costa meridionale di Malta, con vista sul mare e sull'isolotto di Filfla. Costruito tra il 3600 e il 2500 a.C., contemporaneamente ai templi di Gigantia, Arkim si distingue per la presenza del megalite più pesante di tutto l'arcipelago maltese. Un singolo blocco di calcare corallino globigerina del peso stimato di 57 tonnellate. La presenza di questo blocco colossale solleva interrogativi affascinanti. Come una società neolitica, priva di ruote, animali da tiro, pulegge metalliche e leve complesse, riuscì a spostare e posizionare con precisione millimetrica un peso equivalente a quello di circa 40 automobili moderne? Le teorie archeologiche convergono sull'uso di sfere di pietra calcarea come cuscinetti a rotolamento, tronchi di legno come rulli, e rampe di terra battuta costruite incrementalmente. Esperimenti archeologici moderni hanno dimostrato che squadre di 50-70 persone, coordinate ritmicamente, potrebbero aver mosso gradualmente blocchi di questa massa usando corde di fibra vegetale intrecciate e leve di legno duro. La chiave era la pazienza, non spostamenti rapidi, ma progressioni di pochi centimetri al giorno, accumulate per settimane o mesi. L'Oracle Hall, astronomia solare al solstizio. La caratteristica astronomica più spettacolare di Arkim è la cosiddetta Oracle Hall, un'apertura ellittica accuratamente sagomata praticata in un megalite interno del tempio. Durante il solstizio d'estate, precisamente all'alba del 21 giugno, il primo raggio di sole nascente penetra attraverso questa apertura e illumina con precisione geometrica l'altare principale situato nella camera più interna del tempio. Questo allineamento non è casuale. I costruttori neolitici avevano osservazioni astronomiche sufficientemente accurate per calcolare la posizione esatta del sole nascente al solstizio e orientare di conseguenza l'intera struttura templare. L'apertura ellittica non è un semplice foro. La sua forma è progettata per focalizzare la luce solare in un raggio concentrato, creando un effetto drammatico di illuminazione rituale che doveva essere parte centrale delle cerimonie religiose stagionali. Questo fenomeno suggerisce che Arkim funzionava come un calendario monumentale, segnando con precisione il momento del solstizio d'estate, evento cruciale per società agricole che dipendevano dalla sincronizzazione dei cicli di semina e raccolto con le stagioni solari. Architettura adattativa e decorazione simbolica a differenza di Gigantia, dove i megaliti esterni sono massicci e uniformi, Arkim mostra una maggiore varietà architettonica. Alcune pareti sono costruite con blocchi colossali, altre con pietre più piccole disposte in filari regolari, tecnica nota come opus poligonale preistorico. Questa variabilità suggerisce che il tempio fu costruito in fasi successive, forse da gruppi comunitari diversi o durante periodi temporali estesi. Le superfici di alcuni megaliti conservano decorazioni a spirali, cerchi concentrici e pattern puntinati ottenuti picchiettando la pietra con strumenti di selcedura. Questi simboli, presenti anche in altri siti megalitici europei come Newgrange in Irlanda, sembrano rappresentare elementi cosmologici, sole, luna, cicli stagionali, forse anche mappe stellari stilizzate. La loro presenza testimonia che i costruttori di Arkim non erano semplici costruttori, ma avevano un sistema simbolico e religioso complesso che integrava osservazioni naturali con rappresentazioni astratte. Conservazione e copertura protettiva moderna il calcare corallino maltese, sebbene relativamente facile da lavorare quando appena estratto, è poroso e suscettibile all'erosione causata da vento, pioggia e salinità marina. Nel 2099, per proteggere il sito dal degrado accelerato, è stata costruita una grande tenda tensostrutturale che copre l'intero complesso di Arkim e il vicino tempio di Mnajdra. Questa copertura contemporanea, visivamente controversa ma funzionalmente necessaria, ha ridotto significativamente l'erosione superficiale dei megaliti. La decisione di coprire un sito archeologico a cielo aperto solleva questioni filosofiche. Stiamo alterando l'esperienza autentica del tempio per preservarlo fisicamente? O stiamo garantendo che le generazioni future possano ancora vedere ciò che i costruttori neolitici crearono 5.000 anni fa? Arkim diventa così non solo un monumento alla civiltà preistorica, ma anche un caso di studio contemporaneo su come bilanciare conservazione, autenticità e accessibilità pubblica. Arkim incarna la sintesi tra ingegneria monumentale, astronomia osservativa e ritualità religiosa caratteristica della civiltà megalitica maltese. Il tempio dimostra che migliaia di anni prima della scrittura, società complesse erano capaci di progettazione architettonica sofisticata, calcoli astronomici precisi e organizzazione sociale necessaria per mobilitare risorse umane su progetti generazionali che trascendevano la vita individuale.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds. Energia osmotica, la blue energy degli estuari. Dove i fiumi incontrano il mare, la differenza di salinità genera pressione osmotica. Questa forza naturale può produrre elettricità attraverso membrane semipermeabili, offrendo una fonte rinnovabile costante e massiccia, ancora largamente inesplorata commercialmente. Il principio fisico dell'osmosi a pressione ritardata l'energia osmotica, nota anche come blue energy o energia salina, sfrutta un fenomeno chimico-fisico fondamentale. Quando due soluzioni con concentrazioni saline diverse sono separate da una membrana semipermeabile, l'acqua tende a migrare spontaneamente dalla soluzione meno concentrata a quella più concentrata, creando una pressione fisica misurabile chiamata pressione osmotica. Negli estuari, dove fiumi di acqua dolce incontrano il mare, questa differenza di salinità è naturalmente presente e costante. L'acqua marina ha una concentrazione salina di circa 35 grammi per litro, mentre l'acqua dolce fluviale è praticamente priva di sali. Questa differenza di concentrazione genera una pressione osmotica teorica equivalente a circa 26 atmosfere, comparabile alla pressione esercitata da una colonna d'acqua alta 270 metri. Il processo di generazione elettrica osmotica, chiamato PRO, Pressure Retarded Osmosis, convoglia acqua dolce e acqua marina in camere separate da una membrana semipermeabile. L'acqua dolce attraversa la membrana verso il lato marino, aumentando il volume e la pressione della camera salina. Questa pressione aziona turbine idrauliche connesse a generatori elettrici, producendo energia pulita senza emissioni o combustibili. Potenziale energetico globale degli estuari, il potenziale teorico dell'energia osmotica è immenso. Secondo stime dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Rinnovabile, se tutti gli estuari del pianeta fossero sfruttati ottimalmente, l'energia osmotica potrebbe generare circa 2000 terawattora all'anno, equivalenti a circa il 10% del consumo elettrico globale attuale. Singoli grandi estuari come quelli del Rio delle Amazzoni, del Congo o del Gange potrebbero generare ciascuno diversi gigawatt di potenza continua. Il vantaggio distintivo dell'energia osmotica rispetto ad altre rinnovabili è la costanza. A differenza del solare e dell'eolico, che sono intermittenti, il flusso di fiumi verso il mare è continuo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Questo rende l'energia osmotica una fonte di carico di base, capace di sostituire centrali termiche o nucleari senza necessità di sistemi di accumulo. Le sfide tecnologiche delle membrane, la principale barriera tecnologica all'energia osmotica commerciale è l'efficienza e la durabilità delle membrane semipermeabili. Le membrane devono essere abbastanza porose da permettere un flusso rapido di acqua dolce, ma abbastanza selettive da bloccare quasi completamente il passaggio di ioni salini. Inoltre, devono resistere a biofouling, accumulo di sedimenti, pressioni meccaniche e corrosione salina per anni di operatività continua. Le membrane attuali, tipicamente composte da poliammide o acetato di cellulosa modificato, raggiungono efficienze di conversione energetica intorno al 2-3% della pressione osmotica teorica. Ricerche recenti su membrane a nanotubi di carbonio, grafene funzionalizzato e materiali biomimetici ispirati alle membrane cellulari naturali promettono miglioramenti significativi, con laboratori che riportano efficienze sperimentali fino al 5-7%. Un'altra sfida è la densità di potenza per metro quadrato di membrana. Gli impianti pilota attuali generano circa 1-2 watt per metro quadrato di membrana, il che significa che per produrre un megawatt servirebbero circa 500.000-1 milione di metri quadrati di superficie membranosa, richiedendo impianti molto estesi. Progetti pilota e prospettive commerciali. Il primo impianto pilota di energia osmotica al mondo fu inaugurato in Norvegia nel 2008 dalla compagnia energetica Statkraft. Sull'estuario del fiume Glomma. Sebbene l'impianto fosse piccolo e principalmente dimostrativo, validò la fattibilità tecnica del concetto. Successivamente, altri progetti pilota sono stati avviati nei Paesi Bassi, in Giappone e in Corea del Sud. Il principale ostacolo alla commercializzazione rimane il costo. Le membrane ad alte prestazioni sono costose da produrre e da mantenere, e la necessità di vaste superfici membranose rende gli investimenti iniziali molto elevati. Tuttavia, con il progresso dei materiali nanotecnologici e la riduzione dei costi di produzione delle membrane, molti analisti energetici prevedono che l'energia osmotica potrebbe diventare competitiva economicamente entro il prossimo decennio, specialmente in paesi con grandi estuari fluviali e alta domanda energetica costante. L'energia osmotica rappresenta una delle frontiere più promettenti delle rinnovabili, sfruttando un fenomeno naturale continuo e globalmente abbondante. Se le sfide tecnologiche delle membrane verranno superate, gli estuari del mondo potrebbero trasformarsi in centrali elettriche pulite, fornendo energia di base costante che integra perfettamente le fonti intermittenti come solare ed eolico nella transizione verso sistemi energetici completamente decarbonizzati. Restate sintonizzati. Ecco il prossimo tema del giorno.
Antonio Pacinotti e la generazione di corrente continua. Nel 1860, Antonio Pacinotti inventò l'anello ad indotto che trasformava correnti instabili in corrente continua stabile. Intuì anche la reversibilità della macchina elettrica, poteva generare elettricità o funzionare come motore, aprendo l'era dell'elettrificazione globale. Il problema delle correnti instabili nell'Ottocento all'inizio del XIX secolo, Alessandro Volta aveva inventato la pila elettrica, dimostrando che l'elettricità poteva essere generata chimicamente attraverso reazioni redox tra metalli diversi immersi in soluzioni acide. Tuttavia, le pile voltaiche erano costose, si esaurivano rapidamente e non erano scalabili per applicazioni industriali su larga scala. Il vero obiettivo dell'epoca era convertire l'enorme energia meccanica disponibile dalle macchine a vapore e dalle cascate d'acqua in energia elettrica. I primi generatori elettromagnetici, basati sui principi di induzione elettromagnetica scoperti da Michael Faraday nel 1831, producevano correnti elettriche, ma queste erano pulsanti, discontinue e di direzione variabile, praticamente inutilizzabili per applicazioni che richiedevano flussi elettrici stabili come l'illuminazione o la galvanoplastica industriale. L'anello di Pacinotti. Geometria della stabilità. Antonio Pacinotti, fisico italiano e professore all'Università di Pisa, affrontò questo problema con un approccio geometrico innovativo. Nel 1860, a soli 20 anni, progettò e costruì la sua macchinetta elettromagnetica dotata di un indotto ad anello, una configurazione che rivoluzionò la generazione elettrica. L'idea chiave era avvolgere il filo di rame conduttore non su un nucleo dritto o su segmenti separati, ma in modo continuo attorno a un anello toroidale di ferro dolce. Quando questo anello ruotava all'interno di un campo magnetico creato da magneti permanenti o elettromagneti statori, la corrente indotta cambiava gradualmente di intensità ma non di direzione bruscamente, creando un flusso elettrico molto più uniforme e stabile. Il collettore a lamelle, posizionato sull'asse di rotazione, raccoglieva la corrente dalle diverse sezioni dell'anello in modo sincronizzato con la rotazione, raddrizzando le componenti alternate e producendo una corrente continua con ripple minimo. Questa configurazione eliminava le pulsazioni violente dei generatori precedenti, producendo una corrente sufficientemente stabile per alimentare lampade ad arco voltaico e motori elettrici sperimentali. La reversibilità, da generatore a motore, una delle intuizioni più geniali di Pacinotti fu la comprensione della reversibilità elettromeccanica della sua macchina. Durante gli esperimenti, scoprì che si alimentava l'anello con corrente continua esterna invece di farlo ruotare meccanicamente, la macchina si comportava come un motore elettrico, convertendo energia elettrica in movimento rotatorio. Questo principio di reversibilità non era ovvio all'epoca. Dimostrò che le leggi elettromagnetiche erano simmetriche. Una macchina elettrica poteva funzionare sia come generatore che trasforma movimento in elettricità, sia come motore che trasforma elettricità in movimento. Questa dualità era fondamentale per lo sviluppo successivo di sistemi elettromeccanici integrati, dove la stessa macchina poteva avviarsi come motore e poi generare elettricità di frenata, o viceversa. Pacinotti pubblicò i suoi risultati in un articolo scientifico nel 1864, ma non brevettò mai la sua invenzione, considerandola un contributo scientifico al patrimonio comune dell'umanità. La commercializzazione di Gramme e il riconoscimento postumo 10 anni dopo, nel 1870, l'ingegnere belga Zenobe Gramme costruì indipendentemente una dinamo basata sullo stesso principio dell'anello ad indotto continuo. Gramme, a differenza di Pacinotti, aveva spirito commerciale e brevettò la sua macchina, avviando la produzione industriale su larga scala. Le dinamo Gramme furono adottate rapidamente per l'illuminazione elettrica urbana, i tram elettrici e le applicazioni industriali. Per decenni, Gramme ricevette il credito pubblico per l'invenzione della dinamo moderna, mentre il contributo fondamentale di Pacinotti rimase largamente sconosciuto fuori dall'Italia. Solo verso la fine del XIX secolo, quando gli storici della scienza esaminarono gli archivi scientifici, la priorità temporale e concettuale di Pacinotti fu riconosciuta. Pacinotti stesso non espresse amarezza pubblica per la mancanza di riconoscimento commerciale, considerando la diffusione della tecnologia elettrica un successo collettivo più importante della gloria personale. L'impatto sull'elettrificazione globale l'anello ad indotto di Pacinotti, industrializzato da Gramme e successivamente perfezionato da Siemens e altri, divenne il cuore tecnologico della seconda rivoluzione industriale. Le dinamo trasformarono l'energia meccanica abbondante delle fabbriche e delle centrali idroelettriche in elettricità distribuibile, rendendo possibile l'illuminazione elettrica urbana che sostituì gas e petrolio, i tram elettrici che rivoluzionarono il trasporto pubblico urbano, e i processi elettrochimici industriali come la produzione di alluminio e la galvanoplastica. Senza una fonte stabile di corrente continua, l'elettrificazione di massa sarebbe stata ritardata di decenni. L'invenzione di Pacinotti fu il tassello mancante che trasformò l'elettricità da curiosità di laboratorio a forza motrice della civiltà industriale moderna. Antonio Pacinotti rappresenta l'archetipo dello scienziato che contribuisce al progresso umano senza cercare profitto personale o gloria immediata. la sua macchinetta elettromagnetica, concepita in un piccolo laboratorio universitario pisano, conteneva i principi che avrebbero illuminato le città, mosso i treni e alimentato le fabbriche del XX secolo, dimostrando che le grandi trasformazioni tecnologiche nascono spesso da intuizioni teoriche apparentemente astratte che trovano applicazione pratica solo quando il contesto sociale ed economico è pronto ad accoglierle.
Passiamo ora al prossimo contenuto.
Pestum, la continuità greco-romana. A Pestum, l'urbanistica romana non cancellò quella greca, ma la integrò. Il foro taglia l'agorà, i templi dorici coesistono con edifici romani, e l'anfiteatro diviso da una strada moderna testimonia 2500 anni di stratificazione continua. Dalla colonia greca alla città romana Pestum fu fondata intorno al 650 a.C. da coloni greci provenienti da Sibari con il nome di Poseidonia, in onore del dio del mare Poseidone. La città fiorì come importante centro commerciale della Magna Grecia, costruendo alcuni dei templi dorici meglio conservati dell'intero mondo greco, inclusi il Tempio di Nettuno e la cosiddetta Basilica, entrambi risalenti al V secolo a.C. Nel 273 a.C., Roma conquistò la regione e fondò una colonia latina, ribattezzando la città Pestum. Contrariamente a quanto accaduto in molte altre conquiste romane, dove le città greche furono rase al suolo e ricostruite secondo schemi urbani romani, a Pestum i romani decisero di integrare la struttura urbana esistente piuttosto che sostituirla completamente. Questa scelta pragmatica ha creato un palimpsesto urbano di eccezionale interesse archeologico. Il foro che taglia l'agorà, sovrapposizione urbanistica. Il caso più emblematico di integrazione greco-romana a Pestum è la relazione tra l'agora greca e il foro romano. L'agora era il cuore civico della città greca, uno spazio aperto circondato da stoa porticate dove si svolgeva la vita politica, commerciale e sociale. Quando i romani stabilirono la loro colonia, decisero di costruire il foro, il loro equivalente dell'agora, non in un'area nuova, ma tagliando letteralmente attraverso l'antica agora greca. Questo non fu un atto di cancellazione, ma di riappropriazione funzionale. I romani mantennero parte delle strutture greche, riutilizzando alcuni edifici pubblici e integrando elementi architettonici greci nella nuova composizione urbana. Il risultato è una stratificazione visibile. Fondazioni greche in calcare locale sormontate da pavimentazioni romane in basalto. Colonne doriche greche accanto a colonne corinzie romane. Un dialogo architettonico tra due civiltà. Templi dorici e architettura romana. Coesistenza sacra e i tre grandi templi dorici di Pestum, costruiti tra il VI e il V secolo a.C., rimasero intatti durante il periodo romano. Il cosiddetto Tempio di Nettuno, in realtà dedicato probabilmente ad Apollo o ad Era, e la Basilica, anch'essa un tempio dedicato probabilmente ad Era, continuarono a svolgere funzioni religiose anche sotto il dominio romano, talvolta con dediche ridefinite secondo il Pantheon latino. I romani aggiunsero il Tempio della Pace, un edificio di culto romano imperiale, posizionato deliberatamente in dialogo visivo con i templi greci preesistenti. Questa disposizione crea un paesaggio religioso sincretico, dove architettura dorica greca austera e monumentale coesiste con l'architettura romana più decorativa e funzionale. Per gli antichi abitanti di Pestum, questa coabitazione architettonica era normale. Ma per gli archeologi moderni rappresenta un'opportunità unica per studiare come due culture si sono intrecciate fisicamente nello spazio urbano. L'anfiteatro diviso, stratificazione moderna all'anfiteatro romano di Pestum, costruito nel I secolo d.C., aggiunge un ulteriore strato di complessità alla storia della città. Questo edificio, tipicamente romano e utilizzato per spettacoli gladiatori e venationes, fu costruito ai margini dell'area urbana secondo la consuetudine romana di posizionare gli anfiteatri fuori dal pomerium sacro. La caratteristica più sorprendente dell'anfiteatro di Pestum è che è letteralmente tagliato a metà da una strada moderna asfaltata, la Via Magna Grecia, costruita nel XX secolo. Solo metà dell'ellisse anfiteatrale è visibile e scavata, mentre l'altra metà giace sepolta sotto l'asfalto. Questa divisione paradossale testimonia come anche la modernità contribuisca. Alla stratificazione storica, la strada stessa è ora parte della storia di Paestum, un documento di come le priorità urbanistiche cambiano nel tempo e di come talvolta la conservazione archeologica debba competere con le esigenze infrastrutturali contemporanee. Paestum è un laboratorio vivente di continuità culturale e stratificazione storica. La scelta romana di integrare piuttosto che cancellare l'urbanistica greca ha creato una città unica, dove ogni epoca ha lasciato il proprio segno senza eliminare completamente i precedenti. Camminare tra le rovine di Paestum significa attraversare 2500 anni di storia mediterranea, leggibili simultaneamente nello spazio urbano stratificato.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!